Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione mondiale per i seminari e gli istituti di religione dal teatro del Centro delle Conferenze della Chiesa a Salt Lake City, nello Utah. Mi chiamo Jason Williard e sono un assistente amministratore dei seminari e degli istituti di religione. Siamo lieti di avere con noi oggi l'anziano Donald L. Hallstrom, membro della Presidenza del 70 e del Consiglio della Chiesa per l'Istruzione, e sua moglie Diane, l'anziano Kim B. Clark del 70, che serve come commissario della Chiesa per l'istruzione. Siamo grati per la presenza oggi di sorella Jean B. Bingham, presidentessa generale della Società di Soccorso, e sorella Bonnie L. Oscarson, presidenza generale della Giovani Donne. Siamo grati per la presenza della sorella Joy D. Jones, presidenza generale della primaria, di fratello Todd Callister, di fratello Stephen Owen, presidente generale delle giovani uomini, e di Mark Woodruff, assistente del commissario. Riconosciamo inoltre la presenza di Chad H. Webb, amministratore dei seminari degli istituti di religione, di sua moglie Chrissy e degli altri amministratori di seminari degli istituti di religione insieme ai rispettivi coniugi. Nella congregazione sono presenti inoltre consiglieri di altri presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie. Siamo grati per l'influenza che avete su di noi su questo lavoro. Siamo veramente grati per il vostro intervento e vi diamo un caloroso benvenuto a voi, ai nostri insegnanti e dirigenti e coniugi che state assistendo in 150 paesi in quasi 40 lingue. Riconosciamo con gratitudine l'aiuto dei nostri colleghi di altri dipartimenti della Chiesa che rendono possibile questa trasmissione. Questa sera inizieremo cantando l'inno Ora di Israele, il numero 6 nel binario italiano. Daniel K. Ritchie, l'ufficio centrale della divisione per l'addestramento, dirigerà la musica e l'organista è Douglas Gelman. Dopo l'inno, la preghiera d'apertura sarà offerta da sorella Francis Davis, che il cui marito è un insegnante.
Thank you. Amato Padre che sei nei cieli, siamo molto grati per questa opportunità meravigliosa che abbiamo di essere riuniti, di essere edificati ed elevati e rafforzati e ispirati al fine di fare i nostri compiti. Siamo grati per il tuo figliuolo benamato, il nostro fratello, il nostro salvatore. Siamo grati per questo glorioso Vangelo e siamo così grati di poter insegnare. Preghiamo che il tuo Spirito sia qui con noi questa sera, con coloro che parleranno, con coloro che ascolteranno, affinché tutti siano edificati. E diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Sister Davis.
Grazie, sorella Davis. Miei cari amici e colleghi, nel dare inizio a questa trasmissione voglio testimoniare che coloro che ci parleranno hanno cercato aiuto dal cielo. Nel breve periodo in cui ho servito come assistente amministratore, sono stato testimone della bontà che c'è nella vita di coloro che ci guidano, così come nell'ispirazione della rivelazione che scorre facilmente da un amorevole.
Questa sera voglio parlare di come mettere in pratica gli insegnamenti del Libro di Mormon. La sua importanza non può essere enfatizzata troppo. Viviamo in un mondo di malvagità. Che cosa ci può proteggere dalla malvagità? Io vi dico di avere una forte testimonianza del nostro Salvatore Gesù Cristo, del suo Vangelo, che ci aiuterà fino alla salvezza. Leggete il Libro di Mormon oggi. Se lo leggete pregando, conoscerete la verità e lo Spirito Santo vi porterà testimonianza della sua verità. So che è vero. Lo testimonio e lo testifico con solennità. Joseph Smith è stato un profeta che ha visto Dio, il Padre, e suo figlio Gesù Cristo. Il Libro di Mormon è vero e per questo la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è il solo vero Vangelo che viene predicato sulla terra per il beneficio dei suoi figli. Se voi non avete una ferma testimonianza di queste cose, cercate di ottenerne una. È importante che voi abbiate una vostra testimonianza in questi giorni difficili, perché la testimonianza degli altri può portarvi soltanto fino ad un certo punto, ma è vitale che voi abbiate una vostra testimonianza attraverso l'obbedienza ai comandamenti di Dio e una preghiera quotidiana e lo studio delle scritture ogni giorno. Prego che il Signore possa benedirvi e imploro le sue benedizioni su di voi. Se lo facciamo, possiamo sentire la voce dello Spirito nel superare le tentazioni. Possiamo ricevere l'aiuto del cielo nella nostra vita. Di questo vi rendo testimonianza con tutto il mio cuore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Quali pensieri sono venuti alla vostra mente ascoltando le parole del Presidente Monson? Se riusciamo a far sì che il 75% degli studenti a far questo, quali risultati possiamo ottenere? E in che modo possiamo aiutarli affinché quando loro leggono il Libro di Mormon possano avere le stesse esperienze che il Presidente Monson ha detto? Il mio invito a ciascuno di noi oggi è quello di meditare, pianificare e consigliarci insieme affinché ogni studente possa ricevere queste benedizioni promesse. Porto testimonianza che riceveremo l'aiuto del cielo se cerchiamo di benedire ognuno di loro figli. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Adesso avremo il piacere di ascoltare un numero musicale. Canterà un arrangiamento di Il mattino era sereno. Dopodiché avremo il piacere, dopo l'inno, di ascoltare il fratello Chad Webb. Dopodiché ci parlerà Grant C. Anderson, recentemente nominato amministratore associato dei seminari e istituti, che sarà seguito da Lori Newbold, direttrice degli addestramenti di SNI. Dopodiché canteremo l'inno Andiamo con Fede.
My beloved, hear him. Oh, how sweet the word. Joseph's humble prayer was answered, and he listened to
Thank you, Brother Bayless and Brother Pierce. That was
grazie,
really,
fratelli,
really beautiful.
Perché è stato veramente molto bello. Ringrazio anche per, sono grato anche per la presenza dei nuovi ospiti che si sono aggiunti a noi e i dirigenti dei giovani adulti, così come i giovani adulti che si sono uniti a noi. E io attendo sempre con ansia di potermi riunire insieme a voi in questa importante occasione. Preparandomi per questa riunione, ho chiesto l'aiuto del Signore per sapere cosa Egli vorrebbe che facessimo per i Suoi figli che siedono nelle nostre aule, nelle nostre case. In quei momenti di raccoglimento ho sentito la Sua approvazione per il vostro impegno infaticabile e i vostri innumerevoli sacrifici. Ho percepito anche quanto sia una delizia per Lui benedire voi e le vostre famiglie. E ho percepito il desiderio di benedire i vostri studenti affinché amassero e avessero una testimonianza del Suo beniamato figliuolo. Questo non può essere realizzato semplicemente con più programmi o con migliori programmi, con corsi di studio, addestramenti, tecnologia, perché nessuna di queste cose potrà mai sostituire il tocco miracoloso del cielo nella vita dei nostri studenti. Ciò per cui speriamo giungerà soltanto come dono del nostro amorevole Padre in cielo e sarà necessario il suo potere di realizzare i miracoli nella nostra vita individuale. Quello che richiederà da noi è di esercitare una maggiore fede, perché la fede precede ogni miracolo. L'anziano Dallin H. Oaks ha detto: la fede senza le opere è morta, ma poi ha aggiunto: le opere senza fede sono ancora più morte. In altre parole, tutto il nostro duro lavoro non produrrà mai i risultati desiderati se è svolto senza fede. Questo perché la fede è sia un principio di azione che di potere. Un aumento della nostra fede collettiva sarebbe un segno per il Signore che ci affidiamo a Lui e confidiamo nel Suo potere di ispirare, convertire, rafforzare, preparare e proteggere la generazione nascente. Un aumento di fede nel Salvatore rafforzerebbe il nostro insegnamento, i nostri inviti ai giovani e ai giovani adulti di frequentare il seminario o l'istituto e di leggere le Scritture, e rafforzerebbe persino il nostro rapporto con i genitori e i dirigenti del sacerdozio. Dunque, nelle settimane e nei mesi a venire, per favore, vi unirete a me nel chiedere al nostro Padre in cielo di aumentare la nostra fede? Joseph Smith ha insegnato che per esercitare la fede in Dio dobbiamo avere una giusta idea della Sua natura, perfezioni e dei Suoi attributi, e una conoscenza che il corso della vita che stiamo perseguendo è in accordo con la Sua volontà. Entrambi questi imperativi richiedono di esercitare la fede come principio d'azione. All'ultima conferenza generale, il presidente Russell M. Nelson ha parlato di un modo in cui possiamo approcciare il primo di questi due requisiti. Più cose conosciamo sul ministero e sulla missione del Salvatore, più comprendiamo la sua dottrina e ciò che Egli ha fatto per noi. Più sappiamo che Egli può fornirci il potere di cui abbiamo bisogno nella nostra vita. Agli inizi di quest'anno ho chiesto ai giovani adulti della Chiesa di consacrare una parte del loro tempo ogni settimana a studiare tutto quello che Gesù disse e fece e che è riportato nelle opere canoniche. Li ho invitati a lasciare che le citazioni scritturali su Gesù Cristo contenute nelle Topical Guide diventassero il loro materiale di studio principale. Ho lanciato questa sfida perché io stesso l'avevo già accettata. Ho letto e sottolineato ogni versetto citato riguardante Gesù Cristo, così come riportato nell'intestazione principale nei 57 sottotitoli della Topical Guide. Una volta finito questo avvincente esercizio, mia moglie mi ha chiesto quale impatto avesse avuto su di me. Le ho detto: sono un uomo diverso. Ho voluto ricordarvi di questo invito perché ho visto personalmente i benefici di questo studio mirato e so che più arriviamo a comprendere e ad amare il Salvatore, tanto più aumenterà la nostra fede in Lui. Come ho detto poco fa, il profeta Joseph Smith ha insegnato che un altro elemento importante della fede è imparare ad allineare la nostra vita alla volontà del Signore. Per spiegarlo, permettetemi di condividere con voi un esempio con cui le madri qui presenti potranno relazionarsi. Celeste Davis è una giovane madre di 3 figli, uno dei quali si sveglia spesso tutte le notti. Celeste iniziò a pregare affinché lei e il suo bambino potessero riuscire a dormire a sufficienza. Tuttavia le sue preghiere sembrava che non ricevessero risposta. Questo la portò a voler comprendere meglio la preghiera e come mai non stesse venendo benedetta con sollievo. Nel Bible Dictionary imparò che preghiamo nel nome di Cristo quando i nostri pensieri sono i pensieri di Cristo e i nostri desideri sono i desideri di Cristo. Poi chiediamo cose giuste che è lecito che Dio ci conceda. Alcune preghiere non vengono esaudite perché in nessuna maniera rispecchiamo il desiderio di Dio, che scaturiscono invece dall'egoismo dell'uomo. Dunque Celeste decise di fare una lista di ciò per cui stava pregando. Stilando questa lista si rese conto che le sue preghiere erano principalmente centrate sul chiedere al Padre Celeste ciò che lei voleva, ovvero che lui cambiasse le sue circostanze. Decise allora di fare un'altra lista, mettendo per iscritto le cose che era sicura il Padre Celeste volesse per lei. Ovviamente le due liste non erano del tutto incompatibili. Egli ci ama e vuole che siamo felici. Ma questo piccolo esercizio può impegnarci un'importante verità. Mentre Celeste voleva cambiare le proprie circostanze, il Padre Celeste voleva cambiare lei. Pertanto Celeste decise di apportare degli aggiustamenti al modo in cui si approcciava alla preghiera, in modo da allineare in maniera migliore la sua volontà. Scrisse: mi sono inventata una piccola formula per aiutarmi con la preghiera. Ogni volta che stai per chiedere qualcosa e non sei del tutto sicuro che sia qualcosa che Dio vuole per te, aggiungi la parola oppure e falla seguire da qualcosa che sei certo che Dio voglia per te. Per esempio, Padre Celeste, aiutami a dormire questa notte, oppure aiutami ad avere abbastanza energia per essere comunque di buon umore e riuscire a lavorare lo stesso con impegno. Padre Celeste, per favore benedici mio figlio affinché superi questa malattia, oppure aiutaci a confidare in te e ad essere paziente con l'un l'altro. Padre Celeste, per favore benedicimi affinché io sia integrata nel mio gruppo d'amici, oppure, anche se dovessi sentirmi esclusa, aiutami ad essere gentile ed generosa. Continuo. Sto provando questo metodo da ormai un anno e posso dire che il successo delle mie preghiere si è impennato. Sento che sto finalmente realizzando il vero scopo della preghiera, che non è quello di negoziare sui miei desideri, ma di allinearmi a Dio. Un beneficio inaspettato è stato che ora non temo più così tanto le situazioni difficili, perché ho visto e ho sentito che Dio risponde alle mie preghiere, sia per quanto riguarda i miei desideri che i miei oppure. L'esperienza di Celeste ci fornisce uno schema che può aiutarci con le nostre preghiere e con il nostro impegno nell'esercitare la fede come principio d'azione. Per essere chiari, la fede non priverà i nostri figli, i nostri studenti del libero arbitrio e non rimuoverà tutte le prove e le difficoltà della nostra vita, ma ci aiuterà a sopportare meglio e persino ad imparare dalle circostanze difficili. Cambierà anche il modo in cui vediamo i nostri studenti e i nostri figli e il modo in cui preghiamo per loro. Cambierà le nostre interazioni all'interno dell'aula e della casa, ci aiuterà a ergerci con speranza, con felicità e con ottimismo in un mondo sempre più buio, creerà opportunità per la rivelazione personale e porterà potere nel nostro insegnamento, porterà le nostre testimonianze fino al cuore di coloro che amiamo. La vera fede elimina la razionalizzazione e conduce a un'autovalutazione che a sua volta porta un sincero pentimento e una crescita significativa. Ci impone di evitare di cadere nella trappola dell'aspettarci che le soluzioni arrivino solo se gli altri cambiano, ovvero come quando diciamo cose del tipo: se i miei genitori o i dirigenti della Chiesa mi sostenessero di più, allora. Questo tipo di approccio non fa affidamento sul Salvatore e pertanto non fornisce accesso al suo potere, non produrrà il miracolo di cui abbiamo bisogno. Abbiamo abbastanza e siamo cresciuti abbastanza da poter compiere l'opera del Salvatore se abbiamo fede a sufficienza da chiedergli di cambiarci. Questo è vero anche quando ci sentiamo inadeguati e sopraffatti. Ho imparato da giovane questa lezione preparandomi per la missione. Avevo sempre pensato che avrei servito, ma quando ero molto giovane l'idea mi rendeva molto ansioso. Non mi sentivo affatto a mio agio a parlare di fronte alle persone. Una mia zia dice tuttora di non aver mai visto i miei occhi fino all'adolescenza, perché camminavo sempre a testa bassa. Alle scuole superiori ho preso una D nella classe di recitazione, il voto più basso possibile. Semplicemente non riuscivo a stare in piedi di fronte alla classe, neppure per leggere un copione già scritto. Dopo aver ricevuto la mia chiamata in missione per il Messico, mi venne chiesto di parlare una serata al caminetto con mio fratello maggiore. Mi presi solo 5 minuti, lasciando a mio fratello il resto del tempo. Non credo di esagerare quando dico che il mio fu probabilmente il discorso peggiore mai offerto in questa o in qualsiasi altra chiesa. Alla fine della serata, al caminetto, parecchi giovani si misero in filo per salutare mio fratello. Un'anima gentile si discostò leggermente dalla fila per dirmi grazie, è stato un bel discorso. Pensai letteralmente: sei gentile, ma un gran bugiardo. Tornai a casa scoraggiato, domandandomi se fossi mai riuscito a svolgere una missione. Non mi sentivo adeguato a insegnare il Vangelo in inglese, figuriamoci in una lingua spagnola. Alcuni giorni dopo, con il cuore ancora afflitto, aprii le scritture e lessi la storia di Enoch. Quando Enoch ricevette istruzione di chiamare il popolo al pentimento, nel versetto 31 dice: si prostrò a terra dinanzi al Signore e parlò dinanzi al Signore dicendo: com'è che io ho trovato favore ai tuoi occhi e non sono che un ragazzo e tutte le persone mi odiano perché sono lento nel parlare? Perché dunque sono tuo servitore? In risposta alla mancanza di fiducia in se stesso e all'apparente mancanza di fiducia nella sua chiamata, il Signore disse gentilmente: ecco, il mio spirito è su di te, pertanto giustificherò tutte le tue parole e le montagne fuggiranno dinanzi a te e i fiumi devieranno dal loro corso e tu dimorerai in me e io in te. Cammina dunque con me. Nervoso, insicuro e mal preparato per il futuro, ma tenendomi stretto a quelle parole come a un salvagente, salì su un aereo per la prima volta in vita mia e volai in Messico per servire. Lì ho imparato che se siamo disposti a farlo, possiamo veramente camminare con il Signore. Ho imparato che è vero quanto detto dal presidente Zartaf Benson: gli uomini e le donne che impiegano le loro energie per fare la volontà di Dio scopriranno che Egli può fare molto di più di loro per rendere più bella e più utile la loro vita. Dalla storia di Enoch ho imparato anche qualcos'altro in merito alla fede. Ascoltate questa descrizione di cosa avvenne di cosa divenne questo ragazzo. In Mosè 13 leggiamo: e così grande era la sua fede che egli guidò il popolo di Dio e i loro nemici vennero a combattere contro di loro. Ed egli pronunciò la parola del Signore, e la terra tremò, e le montagne fuggirono, sì, secondo il suo comando, e fiumi d'acqua furono stornati dal loro corso, e il ruggito dei leoni fu udito dal deserto, e tutte le nazioni temettero grandemente, tanto era possente la parola di Enoch, e tanto grande era il potere del linguaggio che Dio gli aveva dato. Non sembra si tratti di un ragazzo lento nel parlare, sembra più un uomo di fede che camminando con il Signore ha spostato montagne. A volte usiamo l'espressione spostare l'ago dalla bilancia per indicare piccoli cambiamenti, ma il Signore non ci ha invitati a spostare l'ago dalla bilancia, ci ha invitati a spostare montagne. Gesù disse: se avrete fede quanto un granel di senape, potrete dire a questo monte: passa di qua là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Questa fede che muove le montagne, che siano montagne reali o metaforiche, è una fede di un altro livello. Come l'anziano Christopher ha insegnato, c'è un livello di fede che consiste in rassicurazioni spirituali che producono buone opere, in particolar modo l'obbedienza ai principi e ai comandamenti del Vangelo. Si tratta di una vera fede in Cristo. Esiste tuttavia un livello di fede che non solo governa il nostro comportamento, ma ci dà anche la facoltà di cambiare le cose attuali e di far accadere cose che altrimenti non accadrebbero. Parlo della fede non solo come principio di azione, ma anche come principio di potere. Questo è il tipo di fede descritto in Ebrei 11, che venne usato da Enoch, Abramo, Sara e Mosè. Come affermò Paolo, questa fede era la fede tramite cui i profeti vinsero regni, operarono giustizia, ottennero adempimento di promesse, turarono le gole di leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerre. È il tipo di fede descritta in Eter 12, facendo riferimento ad Alma, Amulek, Nefi, Lei e Ammon. È la fede dimostrata dal fratello di Jared, che disse al monte Zeri: spostati, ed esso si spostò. E se egli non avesse avuto fede, esso non si sarebbe spostato. E infine, ve ne furono molti la cui fede fu così straordinariamente forte, anche prima che Cristo venisse, che non poterono essere trattenuti dall'oltrepassare il velo. E ascoltate bene questa frase: ma videro in verità con i loro occhi le cose che avevano visto con l'occhio della fede e furono contenti. Sono tutte raffigurazioni memorabili della fede come principio di potere. L'ultimo esempio è particolarmente affascinante per me. Il presidente Brigham Young offre un importante esempio moderno di questo principio. Facendo riferimento al terreno su cui poggia il Tempio di Salt Lake, disse: parlo raramente di rivelazioni o di visioni, ma sia sufficiente dire che ero qui e vidi in spirito il Tempio. Ogni volta che guardavo quel terreno, la visione del Tempio era là. Avere una visione di come possono essere le cose o di ciò che il Signore desidera è una componente fondamentale della vera fede. Una volta che abbiamo tale visione giunta per ispirazione, possiamo metterci al lavoro, esercitando fede per spostare montagne. Riuscite a vedere con gli occhi della fede il miracolo di cui abbiamo bisogno? Riuscite a vedere voi stessi insegnare lezioni avendo maggior fede nel Signore? Riuscite a vedere i vostri studenti uscire dalla classe facendo maggior affidamento sull'insegnamento di Salvatore, sulla sua spiegazione? Essendo più resistenti al peccato e più preparati a fare tutto quello che il Signore sta chiedendo di fare, riuscite a vedere come questi giovani membri o non membri di questa Chiesa rispondono al nostro invito di venire e partecipare a questo miracolo? Cosa potrebbe fare il Signore se esercitassimo la nostra fede collettiva? Prima di concludere vorrei condividere un ultimo esempio. Nel mio ufficio ho un legno d'ulivo intagliato che rappresenta uno dei racconti scritturali che io preferisco. È una raffigurazione di Caleb e Giosuè, che erano così incaricati da Mosè assieme ad altri 10 uomini di esplorare la terra di Canaan e tornare a fare rapporto. Al loro ritorno gli altri 10 uomini dissero: il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate grandissime. E Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo pure, conquistiamo il paese, perché possiamo benissimo soggiogarlo. Ma gli uomini che erano andati con lui dissero: non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. Ma Giosuè e Caleb risposero: l'Eterno è con noi, noi non abbiate paura. Tuttavia il popolo, come 10 messaggeri senza fede, non riusciva a vedere quello che il Signore era disposto a fare e non voleva seguire Giosuè e Caleb. A causa di questa mancanza di fede, il popolo vagò nel deserto per più di 39 anni. Di quel gruppo soltanto Giosuè e Caleb sopravvissero e fu loro permesso di entrare nella terra promessa. Potreste ricordare le famose parole pronunciate da Caleb al monte Abram: sono oggi ancora robusto, come era il giorno che Mosè mi mandò. Or dunque, dammi questo monte. Grazie alla sua fede, lui e la sua famiglia ereditarono per generazioni quella montagna nella terra promessa. Ci attendono sfide. Potremmo essere tentati di dubitare e tornare con un rapporto negativo, pieno di paura e timore. La mancanza di fiducia nel Signore non ci porterà alla terra promessa. Come Caleb e Giosuè, dobbiamo mettere da parte la paura di esercitare la nostra fede per acclamare le benedizioni che Egli ha in serbo per noi. Dobbiamo vedere ogni sfida e ogni prova della nostra vita come un'occasione per accrescere la nostra fede in Gesù Cristo. Cosa farebbe il Signore se collettivamente rimpiazzassimo la paura e il dubbio con la fede e la speranza? Credo che Egli non sposterebbe solo l'ago della bilancia, ma sposterebbe montagne, così che succedano miracoli nella vita dei giovani e dei giovani adulti della Chiesa. Con la crescita della nostra fede aumenterà anche la fede di coloro a cui insegniamo. So che il nostro Padre in cielo vi benedirà e benedirà i nostri studenti se esercitiamo fede nel suo Figlio amorevole per fede, nostro Salvatore perfetto, Redentore, Liberatore del mondo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Due anni fa, il nostro commissario, l'anziano Kimby Clark, ci ha istruiti sul passo di Terzo Nefi che parla degli angeli e dei bambini che furono circondati dal fuoco. Ci ha insegnato che, come insegnanti di religione, anche noi dovremmo essere circondati da quel fuoco santo. Come sapete, c'è un altro racconto nel Libro di Mormon che narra di individui circondati da fiamme celesti. Lehi e Nefi erano stati gettati in prigione e viene riferito che erano come se si trovassero in mezzo a un fuoco fiammeggiante. Ed ecco lo Spirito Santo di Dio discese dal cielo e furono riempiti come di fuoco. Il racconto dice anche: e furono riempiti di quella gioia che è ineffabile e piena di gloria. Il mio messaggio oggi è questo: come insegnanti di religione non dovremmo solo essere circondati dal fuoco, dovremmo anche essere pieni di gioia. Nelle nostre classi gli studenti dovrebbero imparare il piano di felicità, ma dovrebbero anche vedere in noi la prova che il piano funziona, che vivere il Vangelo porta gioia. Nel sogno dell'albero della vita, Lehi fece cenno alla sua famiglia di andare a mangiare di un frutto che era desiderabile per rendere felici. Il suo invito aveva potere e autenticità perché parlava per esperienza. Aveva mangiato il frutto e provato egli stesso tale gioia. Il presidente Gordon Binkley ha detto: è molto importante essere felici in quest'opera. In chiesa abbiamo tante persone tristi perché credo che non abbiano compreso che questo è un Vangelo di felicità. Possiamo avere la felicità di cui ha parlato il presidente Inkley, ricevendo lo Spirito nella nostra vita e poi, come dicono le scritture, vivendo in maniera felice. Vorrei farvi prendere in considerazione alcuni principi che mi hanno aiutato come insegnante religioso a vivere in maniera felice. Non si tratta di idee profonde o nuove, e le menziono con la speranza di aiutare qualcuno a vivere e a insegnare con maggiore gioia. Parlo non solo a coloro che sono insegnanti di religione per professione, ma anche a coloro che, per un certo periodo, vivono come un insegnante dei seminari e degli istituti che è chiamato. Tanti anni fa, lessi una citazione del presidente Spencer W. Kimball che mi preoccupò. Egli disse: «Afferriamo oggi la felicità, perché sappiate che se non siete felici oggi, potrete non esserlo mai». Ci deve essere un errore, pensai. Che dire del pentimento? Se oggi non sono felice, non posso fare qualcosa per cambiare? Ci ho pensato ancora, e credo che l'intento del messaggio del presidente Kimball fosse questo. Se non siete felici, e se credete di poter essere felici solo se foste in circostanze diverse, potreste non essere mai felici, perché la felicità non è legata alle circostanze. Un autore l'ha espresso in questo modo. Tendiamo a credere che se fossimo da qualche altra parte, in vacanza, con un altro compagno, con un lavoro diverso, in una casa diversa, in una situazione differente, in qualche modo saremmo più felici e contenti. Non è vero. La verità è che se avete delle abitudini mentali distruttive o se desiderate continuamente che le cose siano diverse, queste identiche tendenze vi seguirebbero ovunque andaste. Laman e Lemuele pensavano che la loro felicità fosse legata alle circostanze, in particolare a quelle in cui si sentivano più a loro agio. Parlando del loro viaggio nel deserto, dissero: «Le nostre mogli hanno tribolato, appesantite dalle gravidanze, hanno partorito nel deserto e sofferto ogni cosa, salvo la morte, e sarebbe stato meglio che fossero morte prima di uscire da Gerusalemme, piuttosto che aver sofferto queste afflizioni. Ecco, noi abbiamo sofferto tutti questi anni nel deserto, mentre avremmo potuto goderci le nostre ricchezze e la terra della nostra eredità. Sì, e avremmo potuto essere felici. Ho imparato che la mia felicità non è legata a dove vivo, all'incarico che ricopro, alle persone con cui lavoro, agli studenti che ho o alle opportunità mancate. Non sto dicendo che avere un atteggiamento positivo farà sparire le vostre difficoltà e riempirà la vostra vita di allegria. Le circostanze in cui a volte ci troviamo possono spesso spezzarci il cuore ed essere quasi insostenibili. Rendo tuttavia la mia testimonianza che anche in quelle situazioni può esserci uno spirito mandato dal cielo e una prospettiva che può rendere la vita più gioiosa. Un versetto nel libro di Alma dice: «Questo è il racconto di Ammon e dei suoi fratelli, i loro viaggi nel paese di Nefi, le loro sofferenze nel paese, i loro dolori e le loro afflizioni e la loro sconfinata gioia». Dolore e gioia non si escludono a vicenda. Come insegnanti appositamente chiamati, potreste desiderare di avere una chiamata diversa. Come insegnanti dipendenti, potreste desiderare di avere un incarico diverso. Va bene desiderare, ma ricordate che la vostra felicità non dipende dalla realizzazione del vostro desiderio. La felicità riguarda il viaggio, non la destinazione. Se vivete la vostra vita pensando che sia una destinazione, non potrete mai essere felici. Come si trova la felicità, quali che siano le circostanze? Non conosco tutte le risposte, ma ve ne offro una importante. La gratitudine ha molto a che fare con il vivere in maniera felice. Il presidente Dieter F. Uchtdorf ha insegnato: «Sto suggerendo che invece di essere grati per qualcosa, ci concentriamo sull'essere grati nelle nostre circostanze, quali che siano. Questo tipo di gratitudine trascende ogni cosa stia accadendo attorno a noi. Fiorisce con la stessa bellezza tanto nei paesaggi ghiacciati invernali quanto nel piacevole calore estivo. Essere grati nelle nostre circostanze è un atto di fede in Dio. La vera gratitudine è un'espressione di speranza e di testimonianza. Vi offrirò un altro principio che mi ha aiutato a vivere e a insegnare con più gioia. Dopo qualche anno di lavoro, presi la decisione di lasciare seminari e istituti. Giunsi a quella decisione perché non ritenevo di essere un insegnante bravo come quelli che vedevo attorno a me. Vedevo insegnanti capaci di interagire, ben istruiti, divertenti e sicuri di sé. E vedevo poco di tutto, ciò in me stesso. Alla fine non lasciai seminari e istituti, ma continuai la lotta interiore chiedendomi se la mia personalità potesse istruire e aiutare efficacemente gli studenti. Parlando delle nostre personalità uniche, la sorella Pat Holland, moglie dell'anziano Jeffrey R. Holland, ha detto: «Il nostro Padre Celeste ha bisogno di noi come siamo e come stiamo diventando. Ci ci ha intenzionalmente resi diversi l'uno dall'altro, in modo che anche con le nostre imperfezioni potessimo adempiere i suoi scopi. Raggiungo i più alti picchi di infelicità quando penso di dover fare come gli altri, o ciò che penso che gli altri si aspettino da me. Sono al culmine della felicità quando mi sento a mio agio con me stessa e quando cerco di fare ciò che io e mio Padre Celeste ci aspettiamo. Per molti anni ho provato a confrontare la stessa tranquilla e riflessiva Pat Holland con l'energico, frizzante e comunicativo Jeff Holland e altri con qualità simili. Ho imparato attraverso diversi faticosi errori che non si può avere gioia nell'essere frizzanti se non si è una persona frizzante. È una contraddizione. Ho smesso di considerarmi una fallita. Rinunciare a questo mi ha reso libera di abbracciare il mio modo di essere e la mia personalità e di gioirne. A un certo punto, in qualche modo, il Signore mi ha aiutato a capire che la mia personalità è stata creata in conformità alla missione e ai talenti che Egli mi ha dato. Ho scoperto di avere abbondanti risorse segrete di energia per essere me stessa. Nel momento però in cui cedo nel voler imitare il mio prossimo, mi sento a pezzi e affaticata e mi ritrovo a remare controcorrente. Quando frustriamo il piano che Dio ha per noi, priviamo il mondo e il regno di Dio dei contributi unici che abbiamo da dare. Nell'essere voi stessi, vi offro due avvertimenti. Primo, non sto suggerendo di vivere con l'atteggiamento di chi pensa «sono fatto così». Il presidente Russell M. Nelson ha affermato «il Vangelo di Gesù Cristo è un Vangelo di cambiamento». Dovrei desiderare di avere un riscontro da parte dei miei dirigenti su come posso cambiare e allineare meglio la mia personalità e i miei sforzi per raggiungere il mio obiettivo. E, cosa ancora più importante, ho un mandato da parte di Cristo stesso affinché io diventi proprio come Egli è. Non devo però assomigliare agli altri insegnanti. La mia personalità, migliorata dai doni dello Spirito, può offrire un contributo unico all'opera dei seminari e istituti. Secondo avvertimento. Quando arrivai all'ufficio centrale per rivestire un nuovo incarico, il nostro amministratore di allora, l'anziano Johnson, mi invitò nel suo ufficio per darmi istruzioni e consigli. Tra le altre cose disse, non definire te stesso. Io compresi che volessi dire che se avessi mai definito il modo in cui il Signore avrebbe potuto usarmi meglio per svolgere la sua opera, avrei potuto limitare le mie opportunità di crescita e di servizio. Purtroppo spesso feci proprio ciò per cui mi aveva avvertito. Cercai di fare del mio meglio nell'incarico amministrativo che mi chiese di svolgere, ma in cuor mio mormoravo. Non sono un amministratore, dicevo a me stesso, sono un insegnante, dovrei stare in classe, non seduto alle riunioni. Ci volle un processo lungo e doloroso prima di capire che il mio professato desiderio di insegnare era solo un pretesto che celava il desiderio di soddisfare le mie necessità personali. Passare il tempo con gli studenti e le scritture è molto gratificante. Trascorrere la giornata alle riunioni in cui si discutono le direttive non è proprio la stessa cosa. Questo non è comunque il punto. Svolgo questo lavoro per la gratificazione e la realizzazione personale o lo faccio con occhio rivolto unicamente alla gloria e agli scopi di Dio? Spero che sarete più saggi di quanto non lo sia stato io e che non definirete voi stessi nel modo in cui verrete utilizzati. C'è una felicità singolare che deriva da sottomettersi alla volontà del Padre, come il Salvatore ha ripetutamente insegnato e dimostrato. La questione della sottomissione mi porta a un altro suggerimento che può aiutarci a vivere in maniera felice come insegnanti di religione. Sono certo che la maggior parte di noi vuole sottomettersi alla volontà del Padre Celeste. Diventa più difficile quando ci viene chiesto di sottometterci agli esseri umani qui sulla terra che il Signore utilizza per dirigere la sua opera, che sia in un rione, in un palo o nei seminari e istituti. Durante la mia carriera ho conosciuto molti insegnanti capaci che si sono offesi per le azioni di un dirigente o per una procedura con cui non erano d'accordo. Che l'ingiustizia fosse reale o percepita, questi insegnanti hanno protetto e nutrito il loro dolore, al prezzo della loro felicità. Il loro dolore spesso si è trasformato in amarezza, che li ha portati alla contesa con gli altri, in particolare con i loro supervisori. L'anziano Neil A. Maxwell una volta scrisse: vivere nella chiesa, e io aggiungerei vivere nei seminari e istituti, significa sperimentare una serie di dirigenti che non sono sempre tutti saggi, maturi e svelti. In molti, infatti, siamo come un mucchio di vecchi pomelli da porta. Parte della lucidatura che riceviamo è il risultato della frizione l'uno con l'altro. In questi casi, la pazienza e l'amore lubrificanti sono essenziali. Non potrò mai sottolineare abbastanza quanto siano importanti la pazienza e l'amore lubrificanti per gli insegnanti di religione. Sono essenziali per trovare la felicità e insegnare con lo spirito. Il presidente Boyd K. Packer ha detto: un uomo che dichiara di sostenere il presidente della chiesa o le autorità generali, ma di non poter sostenere il suo vescovo, inganna se stesso. L'uomo che non sostiene il vescovo del suo rione o il presidente del suo palo non può sostenere il presidente della chiesa. Il tempo non ci permette di approfondire, ma c'è un principio in quella dichiarazione che ritengo si applichi a tutti gli insegnanti di religione e al loro rapporto con le persone che sono state incaricate di dirigerli. Se qualcuno di voi nutre dei sentimenti non buoni verso l'amministrazione, verso un dirigente o una procedura in particolare, o perché si sente troppo controllato, troppo trascurato, lo imploro di lasciar perdere. Per il suo bene. La felicità sarà sempre sfuggente per l'uomo che non perdona e che diffonde tra gli altri il suo scontento o che alimenta la contesa. E ora il mio ultimo suggerimento. Solo poche ore prima della sua morte, il Salvatore lavò i piedi degli apostoli e poi disse: se dunque io, che sono il Signore Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Gran parte della beatitudine o della felicità che possiamo provare nella vita giungerà quando perdoniamo noi stessi e focalizziamo i nostri pensieri e il nostro servizio sugli altri. Per gli insegnanti di religione si può trovare grande felicità quando concentriamo i nostri pensieri, desideri e sforzi sul benedire i nostri studenti. Rivolgendosi agli insegnanti di religione, il presidente Kimball una volta disse che la crescita e lo sviluppo dei giovani dovrebbe essere la nostra grande e magnifica ossessione. Se la nostra concentrazione dovesse allontanarsi dai nostri studenti per passare alle nostre necessità, alla nostra comodità, alla nostra realizzazione e al nostro bisogno di riconoscimento, subiremo una significativa perdita del nostro potere di insegnare efficacemente, senza parlare della perdita di gran parte della nostra felicità. Henry Emerson Fosdick, un pastore protestante del secolo scorso, ha scritto: alcuni cristiani portano sulle spalle la loro religione. È uno zaino pieno di convinzioni e pratiche che essi devono portare. A volte diventa pesante ed essi sarebbero disposti a lasciarlo cadere, ma questo significherebbe una rottura con le antiche tradizioni, perciò continuano a portarlo. Ma via, i cristiani non portano la loro religione, è la religione che porta loro. Non è un peso, è come un paio di ali. Li innalza, li aiuta a superare i punti difficili, fa apparire l'universo più favorevole, la vita più piena di propositi, la speranza reale, il sacrificio utile. Li rende liberi dal timore, dall'inutilità, dallo scoraggiamento e dal peccato, il più grande negriero delle anime degli uomini. Riuscite a riconoscere un vero cristiano quando lo vedete, grazie al suo buon umore. Spero e prego che per ciascuno di voi il Vangelo rappresenti davvero delle ali e non un peso, che siete circondati dal fuoco e riempiti di gioia, e che la vostra felicità inviti altri a cercare e a seguire la fonte della vostra felicità, che è il Signore Gesù Cristo. Rendo testimonianza che Egli è la persona più felice che abbia mai camminato su questa terra e ci invita a seguirlo nel vivere in maniera felice. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I'm grateful. Sono grata per l'opportunità che ho di essere qui oggi e di condividere il mio amore per il Salvatore, per voi, per i giovani e per i giovani adulti che abbiamo il privilegio di servire. Ricordo la potente testimonianza dello Spirito ricevuta quando ero una studentessa insegnante e ho letto per la prima volta la seguente affermazione del presidente Packer. Credo che lungo il vostro servizio, secondo le problematiche che riscontrate e l'incarico che vi viene dato, l'immagine di Cristo si scolpisce sul nostro volto. Sotto tutti gli aspetti pratici, in quella classe, in quel momento, con quell'espressione, quell'ispirazione, voi siete Lui e Lui è voi. Il pensiero di avere il privilegio di rappresentare il Salvatore nelle mie responsabilità è stato un desiderio motivante e una verità che mi ha guidata durante tutta la mia carriera in SNI. Durante l'ultima riunione di una serata con un'autorità generale, l'anziano Gong ci ha insegnato che una delle cose che rendeva il Salvatore l'insegnante perfetto era la sua capacità di istruire 5.000 persone e il singolo individuo al tempo stesso. L'anziano Gong ha detto: questo è un miracolo che noi insegnanti ricerchiamo, insegnare a tutta la classe e a ogni persona della classe. Ciò richiede di prestare attenzione ai 5.000 e il singolo. Ci invita a occuparci dei problemi generali e dei bisogni individuali. Vi siete mai chiesti come egli fosse in grado di farlo? Voglio condividere un'esperienza che ho avuto durante il mio secondo anno di insegnamento, quando il Signore mi ha guidata aiutandomi a vedere cosa significasse rappresentarlo in classe. In una delle mie classi c'era un giovane uomo che avrà avuto 15 anni, capì fin dai primi giorni di non avere abbastanza pazienza per la sua adorabile personalità e sentì che sarebbe stato un lungo semestre fatto di tentativi di esercitare un dono che non avevo. Pregai per avere la capacità di amare lui e tutti i miei studenti. Durante la seconda settimana di lezione, quando questo giovane uomo si alzò in piedi per offrire un pensiero spirituale e condividere qualche informazione sulla sua vita, mi fu concesso il dono di vederlo come lo vede il Signore e sentii immediatamente crescere il mio amore per lui. Disse che i suoi genitori stavano affrontando un divorzio e che non solo sua madre aveva lasciato la Chiesa, ma si batteva contro di essa. Mentre condivideva la sua storia, potevo vedere sul suo volto la confusione e la sofferenza che provava. Onestamente non ricordo il pensiero spirituale che condivise, ma ricordo quello che lo Spirito Santo mi insegnò. Mi venne in mente questo pensiero: togliti le scarpe, perché sto per consentirti di entrare in un cuore. Confido che tu sia un'influenza femminile fedele nella vita di questo giovane uomo e ho bisogno che lo ami quanto lo amo io. In quel preciso momento cambiò il mio cuore. Lo vidi veramente come un figlio di Dio, con un potenziale divino, con doni spirituali e con molto da offrire alla classe. Il suo comportamento non cambiò più di tanto quel semestre, ma ero cambiata io, e in quello scambio vivemmo alcune esperienze meravigliose insieme. Sarò per sempre grata per questo giovane uomo e per l'opportunità che il Signore mi ha dato di avere un mutamento di cuore e di visione. Continua a stupirmi la capacità che ha il nostro Padre in Cielo, non solo di conoscere, ma anche di soddisfare i bisogni individuali di ciascuno di noi. So che Egli mi vede, mi capisce e mi conosce perfettamente. Ancora più di questo, Egli mi ama perfettamente. So anche che Egli mi vede come qualcuno che ha del potenziale divino e sa che con il suo aiuto diventerò come Lui. So che Egli vede in questo modo ciascuno di voi e ogni giovane uomo e ogni giovane donna che passa per la porta della nostra classe. Egli li vede perfettamente e vuole salvare ciascuno di loro. Egli vede al di là del loro aspetto fisico e del loro comportamento e decide di concentrarsi sui loro punti di forza e qualità divine. E si aspetta che noi facciamo altrettanto in qualità di insegnanti. Quest'anno stiamo introducendo una nuova priorità dal nome guardare al singolo individuo. L'obiettivo di questa priorità è che ciascuno di noi sviluppi la capacità cristiana di vedere i bisogni, i punti di forza e il potenziale divino di ogni studente. La nostra speranza è che ciascuno di noi sviluppi o aumenti la capacità cristiana di vedere al di là delle etichette e dell'apparenza esteriore e impari a vedere ogni studente come un individuo unico, con del potenziale divino e lo tratti di conseguenza. Ciascuno studente entra nella nostra classe avendo delle circostanze, dei bisogni e delle difficoltà individuali che influiscono sulla sua esperienza di apprendimento. È importante ricordare che il seminario e l'istituto sono solo una componente di vita di ogni studente, una componente di importanza vitale, ma soltanto una componente. Gli stili di apprendimento, le differenze culturali, le disabilità, le dipendenze, la perdita e la sofferenza sono solamente alcuni dei fattori che potrebbero incidere sull'esperienza di apprendimento di uno studente. Le circostanze e le etichette non definiscono i nostri studenti, ma ci danno l'opportunità di vederli e di amarli come fu il Salvatore, come fa il Salvatore. Abbiamo il sacro privilegio e la responsabilità di fare di più per aiutare coloro i cui fardelli sono pesanti e che vengono in classe cercando disperatamente la presenza che offre il Salvatore di tutto il genere umano. Nel meditare su questa sacra responsabilità di guardare al singolo individuo, ho imparato molto dagli insegnamenti dell'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 12. Vorrei condividere tre lezioni che ho imparato da quel capitolo. Lezione 1. Paolo dà inizio ai suoi insegnamenti in merito al corpo di Cristo e al valore che ha ciascun membro, partendo dall'insegnare cosa sono i doni spirituali. Mentre studiavo i versetti dall'1 all'11, non ho potuto fare a meno di chiedermi se una delle chiavi per guardare al singolo come lo vede il Salvatore non sia riconoscere come prima cosa che l'individuo possiede doni e punti di forza che devono essere notati e messi a frutto. Se vediamo gli studenti in questo modo, riconosceremo i loro punti di forza e attingeremo da essi, anziché concentrarci sulle mancanze e sui comportamenti indesiderati. A volte il comportamento di uno studente non riflette in maniera accurata il suo valore. Una semplice abilità che un insegnante può sviluppare consiste nel fare una pausa giusto prima di rispondere al commento di uno studente o di reagire al suo comportamento, per poi considerare due o tre possibili perché uno studente possa rispondere e agire in quel modo. Questo non solo aiuterà l'insegnante a evitare di agire impulsivamente, ma anche a riconoscere in maniera migliore i doni spirituali dello studente. Nello sforzarci di ricordare il potenziale divino di ciascuno studente, dobbiamo anche riconoscere che le circostanze o le disabilità potrebbero essere un impedimento al suo desiderio o alla sua capacità di apprendere. Questo richiede che prepariamo le esperienze di apprendimento con maggiore cura e che invitiamo e ispiriamo gli individui a esercitare l'arbitrio per mettere a frutto i propri doni spirituali durante il processo di apprendimento. Non è un processo semplice, ma quando cerchiamo l'aiuto del Signore, Egli ci aiuterà a sapere in che modo possiamo raggiungere i Suoi figli. Ho vissuto un'esperienza che mi ha insegnato il valore di riconoscere i doni spirituali dei miei studenti. Questa ragazza aveva un grande talento per la musica e mentre pregavo per sapere come raggiungerla, il Signore mi ha risposto con qualcosa che non avevo mai provato prima. Le diedi un calendario delle lezioni e le chiesi di trovare una canzone che per ciascuna lezione potesse essere suonata in classe per contribuire a insegnare una delle verità contenute in quel blocco scritturale. Questo la portò a leggere quando non era in classe, in modo da individuare le verità e trovare una classe. Questo le fornì inoltre l'opportunità di portare testimonianza in classe in merito a ciò che aveva appreso preparandosi. Nel giro di poche settimane osservai crescere l'amore di questa studentessa nei confronti del Salvatore e migliorò anche la sua partecipazione in classe. Ella sta attualmente servendo come missionaria a tempo pieno e non solo sta leggendo, ma sta anche insegnando le scritture e condividendo il dono della propria testimonianza attraverso la musica. Lezione 2. Paolo pone enfasi sul fatto che ogni membro vale. Ascoltato le sue parole nei versetti da 14 a 18. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse, siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. E se l'orecchio dicesse, siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Mi piace molto l'immagine di parti del corpo che adempiono a ruoli diversi ma necessari. La mano non può sostituire il piede. L'orecchio non può sostituire l'occhio. Ciascuno ha un ruolo unico e importante e ciascuno contribuisce in maniera diversa. Ciascuno è essenziale affinché il corpo funzioni al pieno delle proprie capacità. L'anziano Holland usò un'analogia diversa per insegnare questa stessa verità. È per disegno divino che non tutte le voci del coro sono uguali. Per creare una bella musica serve una varietà di voci, soprani e contralti, baritoni e bassi. Quando sminuiamo la nostra unicità o cerchiamo di conformarci a stereotipi ingannevoli, perdiamo la ricchezza di tono e di timbro che aveva in mente Dio quando creò un mondo variegato. Per poter contribuire in maniera efficace affinché ogni studente si possa convertire mentre è con noi, dobbiamo credere che ciascuno studente valga e agire di conseguenza. Alla luce di queste verità, invito ciascuno di voi a porsi queste due domande. Prima domanda. Credo sinceramente che ogni mio studente valga e che possa essere un elemento che contribuisce? Seconda domanda. Le mie azioni riflettono questa credenza? Prego che il Signore ci aiuti a essere governati maggiormente da questa credenza. Lezione 3. Paolo insegna che dobbiamo dedicare le stesse attenzioni a ciascun membro e gli dice affinché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Questo è stato un versetto di grande riflessione introspettiva per me. Do la medesima cura a ogni studente? Mi concentro maggiormente su quegli studenti che sembrano contribuire in maniera più ovvia? È più facile per me amare coloro che alzano la mano e che hanno sempre le scritture a portata di mano per condividere la propria testimonianza e fare commenti significativi? È più facile per me dare amore e attenzione a coloro che mi amano, che amano la lezione, che arrivano puntuali e che mancano solo in caso di malattia mortale? Gli altri studenti se ne accorgono quando non do la medesima cura a tutti. E in che modo questo influisce sull'atmosfera di amore, rispetto e proposito che c'è nella mia classe? Gli studenti sono più portati a vedersi e a trattarsi l'un l'altro come fa il Salvatore, quando ciascuno di noi è per loro un esempio in questo. Quando ci sforziamo di rappresentare il Salvatore nel nostro insegnamento e di sviluppare l'abilità di vedere come Egli vede, dobbiamo ricordare che uno, tutti hanno doni spirituali con cui contribuire, che due, ogni membro ha valore e che tre, dobbiamo mostrare la medesima cura a ciascun membro. Vorrei condividere un'ulteriore lezione che ho appreso mentre meditavo sul bisogno di questa priorità. Ai giorni nostri l'avversario va attorno a guisa di leone ruggente, cercando chi possa divorare. Essendo un gran ladro di identità, egli cerca continuamente di derubare gli individui dalla propria identità divina e della propria connessione con il cielo. Dobbiamo sviluppare la capacità di vedere come vede il Salvatore, in modo da poter aiutare gli altri a comprendere il proprio potenziale divino ed essere fedeli al Signore in un mondo in confusione che chiama bene il male e male il bene, che muta le tenebre in luce e la luce in tenebre. Una delle mie eroine scritturali preferite, che esemplifica tale capacità in un modo bellissimo, è Abigail. Viene descritta nell'Antico Testamento come una donna di buon senso e di bell'aspetto. È sposata con Nabal, un uomo malvagio nell'agir suo. Dopo che Nabal insulta Davide e si rifiuta di aiutarlo, Davide raduna i propri uomini con l'intento di uccidere Nabal e la sua famiglia. Quando i servitori di Nabal informano Abigail del pericolo imminente, ella raccoglie immediatamente del cibo e si incammina per incontrare Davide. Una volta incontrato Davide, Abigail si inchina dinanzi a lui e, come fece Cristo, si assume la responsabilità di un'offesa non commessa da lei e implora perdono. Che cosa vede Abigail in Nabal che la porta a fargli d'avvocato? Che cosa vede ella in Davide per portarla a dire: «De, perdona il fallo della tua serva, poiché per certo l'Eterno renderà stabile la casa del mio Signore, giacché il mio Signore combatte le battaglie dell'Eterno e in tutto il tempo della tua vita non si è trovata malvagità in te». Come mai ella decise in un momento così critico di ricordare a Davide che egli fosse e le promesse fatte dal Signore? Che impatto ebbe il suo atto di fede? Mi piace molto la risposta che le diede Davide dichiarando: «Sia benedetto l'Eterno, l'Iddio di Israele, e che t'ha oggi mandata incontro a me. E sia benedetto il suo senno, e benedetto sii tu, che tu oggi mi ha impedito di spargere del sangue e di farmi giustizia con le mie proprie mani». Credo che in quel momento, citando la promessa del presidente Packer, Abigail avesse l'immagine di Cristo scolpita sul suo volto. Sotto tutti gli aspetti pratici, in quella classe, in quel momento, con quell'espressione e quell'ispirazione, lei era lui e lui era lei. Rendo testimonianza che abbiamo un'opportunità simile di vedere gli altri come egli li vede e di aiutarli a vedere il divino in se stessi. Le parole non possono esprimere l'amore e la gratitudine che provo per coloro che hanno esemplificato tale attributo cristiano nella mia vita. In primo luogo, quell'angelo di mia madre, che mi ha sempre vista come qualcuno che ha un potenziale divino e dei doni spirituali. Mi ha sempre vista come una persona che poteva contribuire, persino quando non mi comportavo come se lo fossi, e ha lavorato infaticabilmente per aiutarmi a sviluppare quel potenziale. Ho avuto dirigenti del sacerdozio che hanno portato speranza nella mia vita e trasmettendomi l'amore del Padre Celeste nei miei confronti e ricordarmi del mio valore. Gli insegnanti che io stesso ho avuto al seminario, all'istituto, molti dei quali oggi stanno guardando questa trasmissione, hanno visto in me qualcosa che io stessa non riuscivo a vedere. La mia carriera è stata splendidamente arricchita da uomini e donne che mi hanno edificata e mi hanno guidata a Lui tramite il loro esempio nel guardare al singolo individuo. Sono eternamente grata per i modi in cui il Signore continua a dimostrarmi che Egli vede in me valore e importanza. Egli mi ha benedetta con doni e mi ha fornito opportunità per usare quei doni nell'aiutare gli altri e a diventare come Lui. E so che Egli fa altrettanto per ciascuno di voi e per ognuno dei nostri studenti. Negli scorsi mesi ho avuto la bellissima esperienza di studiare le scritture, concentrandomi su come il Salvatore guardi al singolo individuo e insegni in accordo con tale visione. Imparare direttamente da Lui mi ha cambiata. Vi invito a cogliere questa stessa opportunità. Egli è l'esempio perfetto. Ci sono esempi innumerevoli di come Egli preparasse le esperienze d'apprendimento e le lezioni in modo da soddisfare i bisogni individuali e aiutare coloro che istruiva a comprendere meglio il loro potenziale divino. Miei cari amici, prego che il nostro Padre in Cielo continui ad accrescere la nostra capacità individuale di vedere come Egli vede, di amare come Egli ama e di agire come Egli farebbe. Prego che ricercheremo tale dono e che troveremo modi per ottenerlo o accrescerlo. Prego che continueremo a sforzarci di avere l'immagine del Salvatore sul nostro volto mentre siamo davanti ai nostri studenti ogni giorno. So che cercando il suo aiuto possiamo sviluppare questo dono. Di questo porto testimonianza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Brother Webb, Brother Anderson.
Grazie, fratello Webb, fratello Anderson e sorella Newbold. Vi vogliamo bene e siamo stati benedetti dalle vostre parole quest'oggi. Ascolteremo ora il nostro commissario, l'anziano Kimby Clark, che sarà seguito dall'anziano Donald Holstrom. L'anziano Clark è stato sostenuto come 70 autorità generale il 4 aprile 2015 e serve come commissario della Chiesa per l'istruzione dall'agosto del 2015. L'anziano Clark ha conseguito una laurea di primo livello, un master e un dottorato, tutti in economia, presso l'Università di Harvard. È diventato parte del corpo docenti dell'Harvard Business School nel 1978 e nel 1995 ne è stato nominato preside. Ha servito in quell'incarico fino all'estate del 2005, quando è stato nominato presidente della Brigham Young University, Idaho. È sposato con Sue Lorraine Hunt e hanno 7 figli. L'anziano Donald L. Holstrom è stato sostenuto come 70 autorità generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni il 1 aprile 2000 e serve nel Consiglio della Chiesa per l'istruzione dal 2012. L'anziano Holstrom si è laureato in economia alla Brigham Young University. Al momento della sua chiamata a tempo pieno al servizio della Chiesa era presidente di Holstrom Group Inc., una società di consulenza e perizia immobiliare con sede a Honolulu nelle Hawaii. È sposato con Diane Clifton, da cui ha avuto 4 figli. Al termine dell'intervento dell'anziano Holstrom canteremo l'inno numero 81, Vive il Redentore. La preghiera di chiusura sarà offerta da Max Pendleton, un insegnante del seminario dell'area Davis North. Anziano Clark.
È una benedizione parlare alla famiglia dei seminari e degli istituti di religione di tutto il mondo. Vi voglio molto bene. Sono grato per voi e per tutto ciò che fate e che siete. Prego perché le benedizioni del Signore siano su di voi nella grande opera che ci aspetta. Miei cari fratelli e sorelle, insegnare, preparare, ispirare e rafforzare la nuova generazione sono un compito importante. Sento l'urgenza e l'intensità di questo compito. I giovani e i giovani adulti della Chiesa del Signore affrontano molte sfide difficili e hanno molte opportunità meravigliose. Il mondo intorno a loro è ricco di tecnologie avanzate che vengono usate nel bene e nel male. Molti dei nostri giovani vivono in nazioni colpite dalle guerre e dai rumori di guerre, da atti terroristici, dalla corruzione, dalla distruzione delle famiglie, da sconvolgimenti politici e sociali, dal secolarismo materiale e dalle devastazioni causate da povertà, malattie e carestie. Nel mezzo di tutta questa confusione, questo trambusto, tuttavia, il Signore Gesù Cristo sta preparando il suo regno e il suo popolo per il suo ritorno. Si sta muovendo con potere su tutta la terra per adunare la dispersa Israele, per costruire il suo regno e per stabilire Sion. Le braccia del suo amore e della sua misericordia sono tese verso i giovani e i giovani adulti della sua Chiesa e li invitano ad accogliere il suo potere di guarigione, di forza e di redenzione nella loro vita. La grande guerra tra bene e il male, iniziata nel mondo preterreno, continua con crescente intensità negli ultimi giorni. In quella battaglia, i giovani e i giovani adulti della nuova generazione non sono nelle retrovie. Sono in prima linea e svolgeranno un ruolo sempre più cruciale nella grande opera del Signore, il che mi porta a voi. Voi che siete proprio là, in prima linea, con la nuova generazione. Quando penso a voi e a quello che fate ogni giorno per toccare la vita di centinaia di migliaia di giovani e giovani adulti della Chiesa del Signore, ricordo la visione di Nefi che ebbe dei nostri giorni. Io, Nefi, vidi il potere dell'agnello di Dio che scendeva sui santi della Chiesa dell'Agnello e sul popolo dell'Alleanza del Signore, che era disperso su tutta la faccia della terra. Ed esso era armato di rettitudine e del potere di Dio in grande gloria. Nefi descrive un processo divino nel quale voi siete impegnati in modo significativo. Quando pensate a quello che state facendo, insegnando al seminario, all'istituto, spero che vi venga in mente questo versetto. Siete strumenti nelle mani di Dio in un processo divino tramite cui i suoi preziosi figli dell'alleanza vengono benedetti con rettitudine e ricevono il suo potere e la sua gloria. Questo è quello che fate. Insegnate a questi meravigliosi giovani il Vangelo di Gesù Cristo e li aiutate a ricevere potere divino tramite il sacerdozio, il Tempio, la Compagnia dello Spirito Santo, le Sacre Scritture, le Sacre Alleanze e Ordinanze. È il potere di Dio ed Egli lo dà ai Suoi preziosi e amati figli e figlie in modo che possano amare, insegnare e servire con fede e speranza in Lui, compiendo la Sua opera per tutta la vita. Può essere difficile, a volte, associare la visione ispirata di Nefi alla realtà della vostra classe mattutina di seminario, alla vostra classe serale di istituto, con un gruppo di studenti universitari stanchi. Ho visto anche io la mia quota di adolescenti assonnati di mattina e sicuramente so che aspetto hanno degli studenti universitari stanchi, ma ho visto quello che succede a questi adolescenti e a questi universitari quando un insegnante che li ama insegna loro con lo Spirito del Signore. Ho visto quello che succede nel loro cuore, nella loro anima, quando un insegnante svela loro il potere delle Scritture e li aiuta a imparare profondamente alla maniera del Signore. Lo so perché è quello che è successo a tutti i miei figli ed è quello che sta succedendo ai miei nipoti. I giovani e i giovani adulti a cui insegnate sono incredibili. Ma abbiamo bisogno che molti, molti più giovani ricevano le benedizioni del sacerdozio e del Tempio, che svolgano missioni, si sposino nel Tempio, formino famiglie eterne, servano il Signore nel suo regno e siano una luce per il mondo. Questo significa che voi dovete continuare a migliorare di giorno in giorno in quello che fate. Il Signore ha bisogno che siate ancora più potenti ed efficaci in questa grande opera. Voglio condividere con voi alcune riflessioni che spero vi aiuteranno a dedicarvi a questo scopo divino. Il mio messaggio è semplice. Dobbiamo fare di più per aiutare i giovani e i giovani adulti della Chiesa a provare gioia, quella gioia autentica, spirituale, nel Signore Gesù Cristo. Credo che il modo migliore per farlo sia mediante l'apprendimento profondo della dottrina di Cristo alla maniera del Signore. Porto testimonianze che l'apprendimento profondo della dottrina di Cristo porta gioia nel Signore. Come ha insegnato il Presidente Nelson, miei cari fratelli e sorelle, la gioia che proviamo ha poco a che fare con le circostanze in cui viviamo, ma dipende totalmente da ciò su cui incentriamo la nostra vita. Quando incentriamo la nostra vita sul piano di salvezza di Dio, su Gesù Cristo e sul suo Vangelo, possiamo provare gioia a prescindere da ciò che sta succedendo o non accadendo. La gioia scaturisce da Lui e grazie a Lui. Egli è la fonte di tutta la gioia. Questa è la gioia che i nostri giovani hanno bisogno di provare, li protegge dal male, li sprona ad essere retti, nutre il loro desiderio di avere sempre con sé lo Spirito Santo e li avvicina al Signore. Il Salvatore ci ha dato, nel Libro di Mormon, un modello meraviglioso per aiutare i vostri studenti a trovare gioia in Lui. Queste sono le sue parole. Tenete dunque alta la vostra luce affinché possa brillare dinanzi al mondo. Ecco, io sono la luce che dovete tenere alta. ciò che mi avete visto fare. Ecco, avete visto che ho pregato il Padre e siete stati tutti testimoni. E voi vedete che ho comandato che nessuno di voi se ne deve andare, ma vi ho ordinato piuttosto di venire a me perché possiate sentire e vedere. Così voi farete verso il mondo. Quando il Salvatore apparve alle persone, al Tempio, nel paese di abbondanza, le amò, insegnò loro la sua dottrina e le benedì. Esse provarono grande gioia. In questo passo, il Salvatore vi invita a venire a Lui e tramite il potere dello Spirito Santo a vederlo all'opera, a sentire il suo amore e a provare la sua gioia. Poi egli vi comanda di portare ciò che avete visto e sentito ai vostri studenti, amarli, insegnare loro la sua dottrina e invitarli a venire a Lui e sentire la sua gioia. Se l'amore, la dottrina, la luce e la gioia di Gesù Cristo sono in voi, potete ispirarli e incoraggiarli a ricercare le proprie personali, private e spirituali esperienze con il Signore. L'apprendimento che conduce alla gioia è un apprendimento profondo dalla dottrina di Cristo e deve essere fatto alla maniera del Signore. L'apprendimento profondo è apprendere con tutta l'anima, la mente, il cuore, il corpo e lo spirito immortale. L'apprendimento profondo accresce il potere dello studente di fare tre cose: conoscere e comprendere. Questa è la conoscenza della mente e del cuore. Quando applicata alla fede in Gesù Cristo, per esempio, gli studenti imparano che la fede in Cristo è un principio di azione e di potere. Mediante la testimonianza dello Spirito sentono la verità di quel principio e iniziano a vedere più chiaramente, a desiderare più profondamente e quindi a comprendere nel loro cuore più completamente l'azione di quel principio nella loro vita. Il secondo è agire in maniera efficace e retta. Gli studenti imparano come applicare il principio della fede in Gesù Cristo nella propria vita e poi lo mettono in pratica veramente. Per esempio, possono decidere di agire con fede nel Salvatore per avere il coraggio di invitare un amico a leggere il libro di Mormon. Quando agiscono con fede in Lui, la loro fiducia in Lui cresce e il Signore li benedice con maggior fede. Il terzo è diventare più simile al nostro Padre Celeste. Il divenire è un processo di cambiamento nel carattere e nella natura stessa dello studente. Avviene grazie al potere di redenzione e di forza di Gesù Cristo. Applicato al principio della fede nel Salvatore, significa che uno studente diventa una persona sempre più fedele. La fede in Gesù Cristo diventa un attributo del suo carattere, di ciò che è, quando egli ripetutamente e costantemente cresce in conoscenza e in comprensione della fede in Cristo, agisce con fede in Lui per fare ciò che egli vuole che sia fatto e cerca i suoi doni e le sue benedizioni per diventare come Lui. Queste tre dimensioni dell'apprendimento profondo interagiscono e si rafforzano a vicenda. Divenire una persona fedele accresce la capacità di uno studente di conoscere e comprendere. Una comprensione più profonda stimola a un'azione più efficace che di conseguenza crea una nuova visione e conduce a un carattere più forte. C'è grande gioia in ciascun elemento dell'apprendimento profondo. Gioia nella nuova comprensione, gioia nelle azioni rette, gioia nel divenire più simili al Padre e al Figlio. La maniera del Signore di apprendere profondamente è semplice ma possente. Questa è la descrizione data dal Signore dell'apprendere la sua maniera. Se i vostri occhi sono rivolti unicamente alla mia gloria, tutto il vostro corpo sarà riempito di luce. Preparatevi e santificatevi. Insegnatevi l'un l'altro le dottrine del regno. Insegnate diligentemente e la mia grazia vi accompagnerà. Cercate diligentemente e insegnatevi l'un l'altro parole di saggezza. Cercate l'istruzione, sì, mediante lo studio e anche mediante la fede. Nominate fra voi un insegnante e non lasciate che tutti parlino assieme. Che parli uno solo alla volta e tutti ascoltano i suoi detti, affinché tutti possano essere edificati da tutti. E soprattutto, rivestitevi del vincolo della carità. Questi bei versetti, tratti dalla sessione 88 di Dottrina Alleanze, identificano tre elementi interattivi e rinforzanti della maniera del Signore di apprendere profondamente. Il primo è studiare, cercare, prepararsi e obbedire diligentemente. Il secondo, radunarsi per insegnarsi a vicenda nel vincolo della carità, guidati da insegnanti ispirati in compagnia della grazia di Gesù Cristo. Il terzo, ricevere rivelazione, ispirazione e altri doni spirituali che giungono tramite il potere dello Spirito Santo. L'insegnante che insegna la maniera del Signore ha un ruolo attivo e ispirato nel coinvolgere gli studenti in tutti gli aspetti dell'apprendimento profondo. Due cose sono essenziali. Uno, avere con voi lo Spirito Santo. E due, amare i vostri studenti. Avete una risorsa meravigliosa. Il manuale Insegnare e apprendere il Vangelo, per aiutarvi a insegnare in modo che i vostri studenti apprendano la maniera del Signore. Voglio che leggiate e studiate il manuale con la prospettiva dell'apprendimento profondo, specialmente della dottrina di Cristo che porta gioia. Una volta compreso l'apprendimento profondo, poiché la gioia è il vostro obiettivo, cambierà il modo in cui applicate possenti principi trattati nel manuale. Ecco tre semplici esempi, ce ne sono molti di più. Voi chiederete ai vostri studenti di prepararsi per istruirsi a vicenda in classe. La vostra priorità sarà aiutare i vostri studenti a sviluppare gli attributi cristiani. Terzo, farete in modo che la gioia sia un obiettivo condiviso nella vostra classe e che gli studenti condivideranno regolarmente testimonianze sulla gioia. Miei cari fratelli e sorelle, so che state già facendo molte cose incredibili e meravigliose per aiutare i vostri studenti a far penetrare il Vangelo di Gesù Cristo profondamente nel loro cuore e a provare gioia in Lui. Conosco il vostro sacrificio e la vostra devozione. Desidero concludere oggi con tre inviti. So che se agirete in base a questi inviti e aiuterete i vostri studenti ad apprendere ancora più profondamente alla maniera del Signore e a provare persino più gioia in Lui. Il primo invito, identità eterna e scopo. Vi invito ad aiutare i vostri studenti a capire chi sono veramente. Aiutateli a vedere e sentire e sapere che sono veramente dei figli di Dio, suoi amati figli e figlie. Un proclama al mondo, quando afferma che ciascuno dei vostri studenti possiede una natura e un destino divino, è un'identità, è un fine eterno, dice la verità. Per favore, aiutateli a sentire nel profondo del loro cuore che sono esseri spirituali, che stanno vivendo un'esperienza mortale. Il Signore e Salvatore Gesù Cristo ha sofferto ed è morto per loro affinché possano progredire verso la perfezione e infine realizzare il loro destino divino come eredi della vita eterna. Questo è il piano del Padre Celeste per loro. Per favore, siate di aiuto nel renderlo per loro una realtà. Insegnate loro che sono nati da genitori celesti per imparare e crescere. e diventare come loro. L'apprendimento è un elemento centrale per il fine della vita preterrena e terrena e per la loro salvezza eterna. Devono imparare le cose di Dio e le cose del mondo in modo da poter compiere gli scopi di Dio nella propria vita. Aiutateli a vedere che l'apprendimento è essenziale nel piano eterno di Dio e quindi per il loro fine eterno e il loro destino divino. Invito numero due, la maniera del Signore per l'apprendimento divino. Vi invito ad aiutare i vostri studenti ad imparare come si apprende la maniera del Signore. In parte lo fate tramite l'esempio. In maniera possente, il modo in cui insegnate è ciò che insegnate loro sul modo di apprendere del Signore. Se create per loro esperienze nell'apprendere la maniera del Signore, essi apprenderanno in questo modo. Se non lo fate, non lo faranno. Spero che insegnate ai vostri studenti l'apprendimento alla maniera del Signore mediante il vostro esempio, ma spero anche che insegnate loro la sua maniera direttamente e consapevolmente. C'è una meravigliosa opportunità di farlo con la padronanza dottrinale, in cui i principi di acquisire la conoscenza spirituale insegnano esattamente la maniera di apprendere del Signore. Insegnando questi principi durante l'anno, insegnerete loro la maniera di apprendere del Signore. Questo insegnamento può essere fatto anche nei corsi di istituto. Per favore, aiutate i vostri studenti a rendersi conto che la maniera del Signore si applica ad ogni cosa che studiano. I metodi particolari che incontrano nelle loro classi di istruzione superiore o universitaria dipendono dagli insegnanti che hanno, ma possono sempre essere attivamente coinvolti diligentemente nel proprio studio e benedetto dalla compagnia dello Spirito Santo. Per favore, fratelli e sorelle, invitate i vostri studenti a portare con sé lo Spirito Santo a scuola. Invito numero 3. Pentimento e apprendimento. Vi invito a insegnare ai vostri studenti che il pentimento è un elemento centrale dell'apprendimento profondo. Il pentimento è il processo del Signore per l'apprendimento personale, per la crescita spirituale e il divenire sempre più simili a Lui. I vostri studenti apprendono alla maniera del Signore grazie al potere di redenzione e di forza di Gesù Cristo che agisce nella loro vita, rendendo loro disponibili la sua misericordia e la sua grazia. Aiutate i vostri studenti a capire che il pentimento è il processo divino mediante il quale essi possono diventare più simili al Salvatore in ogni occasione. A volte il loro pentimento riguarderà qualcosa che devono abbandonare, a volte riguarderà qualcosa che devono iniziare a fare. Aiutateli a capire che il pentimento è molto di più che raccontare al Signore e al Vescovo di aver fatto qualcosa di sbagliato. Peccare significa allontanarsi dal Signore, pentirsi significa ritornare a Lui. Il pentimento richiede un mutamento di cuore e di mente, un mutamento di stile di vita su misura per la vostra situazione personale. Ma per favore insegnate loro anche che il pentimento può benedirli continuamente. È il modo in cui il Signore li aiuta a fare meglio e a essere migliore durante tutta la loro vita. Questo richiede che cambino e crescano. Significa che devono pentirsi, rivolgersi più completamente al Salvatore, offrirgli il loro cuore più completamente per tutto il tempo. Questo processo di mutamento e di offerta dura tutta la vita. È fondamentale per l'apprendimento profondo. Vi faccio questa promessa. Se insegnerete ai vostri studenti chi sono davvero, come apprendere profondamente alla maniera del Signore e il principio divino del pentimento, e si apprenderanno profondamente la dottrina di Cristo. La loro fede in Lui e il loro amore per Lui cresceranno e avranno gioia nel Signore. Sia voi che i vostri studenti sperimenterete questa meravigliosa promessa del Signore. In verità ti dico, ti impartirò del mio spirito che illuminerà la tua mente, che riempirà la tua anima di gioia. So che questa promessa è vera. Vi porto la mia testimonianza, che Dio, nostro Padre, vive. Gesù è il Cristo. Egli vive. Questa è la loro santa opera. Di questo porto testimonianza lasciandovi il mio amore nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Cari fratelli e sorelle, sono entusiasta di partecipare alla trasmissione di questa riunione oggi insieme a voi, che siete direttori e insegnanti dei nostri seminari, istituti di religione e i vostri amati coniugi. Abbiamo conosciuto molti di voi in tutto il mondo e siete eccezionali. Credo che lo siate per diverse ragioni. Primo, la Chiesa assume soltanto individui qualificati che sono degni di tenere una raccomandazione per il Tempio, che hanno dimostrato capacità didattiche e che sono stati raccomandati e approvati a più livelli, tra cui il Consiglio per l'Istruzione. Chi di voi è insegnante a causa della propria chiamata potrebbe non essere stato sottoposto allo stesso esame accurato di chi è insegnante di professione, ma secondo la mia esperienza i dirigenti locali chiamano solo i migliori per insegnare al seminario e all'istituto. Secondo, siete immersi nella dottrina di Cristo, che Nefi proclama essere la sola e vera dottrina del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnare questa dottrina fornisce un incoraggiamento continuo a viverla, e questo è il motivo per cui siete così bravi. Rimanete così. Siamo la famiglia del seminario. 32 anni fa fui chiamato come presidente del palo di Honolulu, Hawaii. Dei nostri 4 figli, il più piccolo aveva 18 mesi, mentre il più grande 11 anni. La mia professione richiedeva molto impegno e ci sembrava di essere al limite. Poi sono stato avvicinato da chi coordinava il seminario del nostro palo e mi è stato chiesto, con una certa titubanza a causa delle circostanze della nostra giovane famiglia: pensa che sarebbe possibile che sorella Hallström insegnasse al seminario? Non essendo abituati a rifiutare le chiamate, facemmo un sospiro profondo e rispondemmo certamente. Così ebbe inizio un periodo impegnativo ma grandemente gratificante per la nostra famiglia. Mia moglie, Diane, si alzava alle 4:30 ogni mattina per prepararsi al seminario delle 6. Questo significava che dovevo svegliare io i bambini, aiutarli a lavarsi e a vestirsi, preparare la colazione, organizzare tutto in modo che quando Diane tornava alle 7, io potessi scappare al lavoro mentre lei portava i bambini più grandi a scuola. Questa è stata la nostra routine per 8 anni, fino a quando Diane non è stata chiamata come presidentessa delle giovani donne. Dopo 5 anni, il coordinatore del seminario è tornato a bussare alla nostra porta supplicando: abbiamo una classe dell'ultimo anno molto difficile. La sorella Hallström potrebbe insegnare di nuovo al seminario? Furono così aggiunti altri 3 anni a quegli 8 e fu necessaria una telefonata da parte del presidente Inkley per farla rilasciare. Fui chiamato come autorità generale e fummo mandati in Giappone per il nostro primo incarico. Dunque, voi che siete stati chiamati come insegnanti, state attenti a sperare nel rilascio. Non si sa mai dove potreste andare a finire. Comunque, ripensiamo a quel momento difficile, frenetico e pazzesco, con affetto e gratitudine. Diane ha amato totalmente i suoi studenti di seminario e loro hanno amato lei. È stata anche l'insegnante di seminario dei nostri 4 figli, così come dei nostri nipoti, uno dei quali è ora un direttore di istituto e mi auguro sta seguendo questa trasmissione. Inoltre, questo insegnamento così intenso ha accresciuto la conoscenza del Vangelo di Diane e la sua testimonianza, cosa che è stata di enorme beneficio per me e per la nostra famiglia. Mi ha anche concesso di stare insieme ai nostri figli nell'unico momento della giornata in cui ero disponibile, quelle prime ore del mattino durante la settimana. È stata una benedizione significativa per me e credo per loro anche. Pertanto, vedete, alcuni dei vostri fardelli più pesanti diventano davvero le nostre benedizioni più grandi. Sono lieto quest'oggi di trovarmi assieme a colleghi che stimo profondamente. Quale membro del Consiglio per l'istruzione e del Comitato Esecutivo del Consiglio, mi riunisco due volte al mese con l'anziano Kim B. Clark, il nostro meraviglioso commissario, e con Chad H. Webb, lo straordinario amministratore dei seminari e degli istituti di religione. Che siate insegnanti di seminario o istituto per la vostra chiamata o per il vostro lavoro, siete guidati molto bene. Come molti di voi sanno, il Consiglio della Chiesa per l'istruzione è presieduto dal presidente Thomas S. Monson e include anche il presidente Henry B. Eyring e il presidente Dieter F. Uchtdorf. Anche l'anziano Dallin H. Oaks è membro del Consiglio e presiede al Comitato Esecutivo. Altri membri del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono l'anziano Jeffrey R. Holland, la sorella Jane B. Bingham e la sorella Bonnie L. Oscarson. Rimango continuamente stupito dalla priorità e dalle risorse date all'istruzione nella Chiesa. Ora permettetevi di condividere alcuni pensieri che voi avrete con voi, che avete un ruolo tanto vitale nell'educazione spirituale dei giovani della Chiesa. Ho già fatto riferimento alla profonda dottrina di Cristo. In che modo questa dottrina, in che modo questa Chiesa assiste i suoi membri nel comprendere e nel vivere questa dottrina? Un altro modo di porre la domanda è: quali sono le priorità apostoliche della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni? Un modo di apprendere tali priorità consiste nel comprendere l'opera di salvezza. La definizione più sintetica dell'opera di salvezza si trova nel manuale 2. Ricordate che il manuale della Chiesa è approvato dalla prima presidenza del Quorum dei 12 Apostoli. Esso dichiara: i membri della Chiesa di Gesù Cristo sono mandati a lavorare nella sua vigna per la salvezza delle anime degli uomini. Quest'opera comprende il lavoro membro missionario, il ritenimento dei convertiti, la riattivazione dei membri meno attivi, il lavoro di tempio e di storia familiare e l'insegnamento del Vangelo. Un altro spunto in merito a queste priorità è offerto dalla dichiarazione che si trova nel manuale della Chiesa sotto il titolo Lo scopo della Chiesa. Esso riporta: la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è stata organizzata da Dio per assisterlo nella sua opera di far avverare la salvezza e l'esaltazione dei suoi figli. La Chiesa invita tutti a venire a Cristo ed essere perfetti in Lui. L'invito di venire a Cristo riguarda tutti coloro che sono vissuti o vivranno mai sulla terra. Questa citazione tratta dal manuale continua dicendo: nell'adempiere al suo scopo di aiutare gli individui e le famiglie a qualificarsi per l'esaltazione, la Chiesa si concentra su responsabilità stabilite divinamente. Queste comprendono aiutare i membri a vivere il Vangelo di Gesù Cristo, radunare Israele mediante l'opera missionaria, prendersi cura dei poveri e dei bisognosi e permettere la salvezza dei morti mediante la costruzione dei templi e la celebrazione delle ordinanze per procura. Pertanto, l'opera di salvezza e queste responsabilità stabilite divinamente sono essenzialmente la stessa cosa e dovrebbero farci da guida in ogni cosa che facciamo nella Chiesa, incluso, forse soprattutto, nell'insegnamento ai nostri giovani. Alla fine, tutto quello che facciamo, per noi stessi, per le nostre famiglie e nella nostra posizione attuale, serve a insegnare l'opera di salvezza e le responsabilità stabilite divinamente, per assistere alla conversione dei figli e delle figlie di Dio. Si tratta di insegnare come Aronne e i suoi fratelli Ammon, Omner e Himni, insegnare secondo lo spirito di rivelazione e di profezia e il potere di Dio, così che coloro che credono nella vostra predicazione e si convertono al Signore non se ne allontanino mai. Come detto dalla prima presidenza ai genitori e ai dirigenti dei giovani, siete stati chiamati dal Signore per aiutare i giovani a convertirsi al Vangelo. Emulando il modo in cui il Salvatore insegnava, siamo certi che i nostri giovani impareranno in una maniera molto più profonda che li porterà alla conversione. Pertanto, istruire i nostri giovani non è soltanto insegnare loro la storia, ma insegnare loro la dottrina che li ispira ad agire. Il nostro ruolo e di essere uno strumento nelle mani di Dio, così che essi non si limitino ad udire, ma che possano sentire e che possano di conseguenza agire. Il nostro ruolo è distruirci ed edificarci gli uni gli altri, in modo da impegnarci ad agire in tutta la santità. Il nostro ruolo è di insegnare ad avere fede fino a pentirsi. Qual è il modo migliore per realizzare questo tipo di insegnamento? Lo schema stabilito nella Chiesa del Signore è che ci impegniamo appieno nell'adorazione pubblica, nell'adorazione familiare e nell'adorazione personale. Permettetemi di espandere ciascun elemento. L'adorazione pubblica è quando ci riuniamo come figli di Dio, come fratelli e sorelle, come comunità di santi. Queste riunioni sono a volte grandi, come può essere la conferenza di Palo, la conferenza generale, altre volte piccole, come nel caso di una riunione di quorum o delle giovani donne o della società di soccorso o di una classe di seminario istituto. La nostra riunione di quest'oggi è una forma di adorazione pubblica. Durante ciascuno di questi incontri preghiamo, insegniamo, testimoniamo e edifichiamo. Tutto con lo scopo di accrescere la comprensione che abbiamo del nostro Padre in cielo, di Gesù Cristo e dello Spirito Santo. Abbiamo poi la responsabilità di tramutare questa conoscenza, sempre crescente in saggezza, per continuare ad accorciare il divario che c'è tra quello che sappiamo e il modo in cui viviamo. Il culto reso nel Tempio è una forma sacra di adorazione pubblica perché coinvolge in maniera diretta le ordinanze e le alleanze che si connettono alla divinità. Quando siete connessi al Tempio e alle vostre alleanze, state usando regolarmente questa forma di adorazione pubblica per rafforzare la vostra conoscenza e la vostra saggezza? State aiutando coloro a cui insegnate a essere connessi al Tempio? State incoraggiando i vostri giovani a essere degni di detenere una raccomandazione per usi specifici e a usarla dove geograficamente possibile? Partecipare all'opera di salvezza, ricercando nomi di famiglia e recandosi al Tempio per essere battezzati, confermati a favore dei propri antenati, fornisce opportunità di ricevere guida spirituale. Fuori dal Tempio, la riunione più importante tra quelle che teniamo come adorazione pubblica è la riunione sacramentale. Oltre alle attività di adorazione che costituiscono gran parte delle riunioni della Chiesa, questa riunione è incentrata sull'ordinanza per i vivi del sacramento. All'inizio e alla fine della riunione, e in particolar modo in preparazione per prendere il Santo Sacramento, cantiamo e preghiamo. Stiamo partecipando appieno? La nostra mente e il nostro cuore sono lì o altrove? Teniamo i cellulari spenti o invece mandiamo messaggi o tweetiamo, o per noi che siamo più anziani mandiamo email durante l'ordinanza, durante un qualsiasi altro momento della riunione? Quando gli oratori parlano, specialmente nel caso di oratori poco esperti, ci disconnettiamo con arroganza, pensando di aver già sentito tutto? Se siamo colpevoli di un errore qualsiasi tra questi, quello che stiamo facendo è ridurre, forse eliminare, la capacità dello Spirito di comunicare con noi. E poi ci chiediamo come mai non veniamo edificati dalle riunioni sacramentali o dalle riunioni della Chiesa. L'adorazione pubblica è un'opportunità magnifica che aiuta noi, inclusi i giovani, lungo il percorso della conversione. L'adorazione familiare. L'adorazione pubblica dovrebbe promuovere l'adorazione familiare. Nel 1999 la prima presidenza ha consigliato ai genitori e ai figli di dare la massima importanza alla preghiera familiare, alla serata familiare, allo studio e all'insegnamento del Vangelo e a tutte le sane attività familiari. Per quanto degni e necessari siano gli altri compiti e le altre attività, non si deve consentire loro di impedire lo svolgimento dei doveri che, per divino mandato, soltanto i genitori e gli altri familiari possono compiere adeguatamente. Ovviamente, questi stessi principi sono stati insegnati ripetutamente da molti dirigenti della Chiesa in modi innumerevoli nel corso di molti anni. Viviamo in un mondo pieno di impegni. Viaggiando per tutta la Chiesa, a volte indago privatamente con alcuni dirigenti locali, e questi sono bravi santi degli ultimi giorni, chiedendo loro: state facendo le preghiere familiari e la serata familiare? State studiando il Vangelo come famiglia? Ricevo spesso uno sguardo imbarazzato e la giustificazione: siamo molto impegnati, le attività scolastiche ed extrascolastiche dei nostri figli, la musica e le altre lezioni, gli impegni sociali della Chiesa li tengono impegnati quasi tutto il tempo. Mia moglie e io siamo presi con il lavoro, con la Chiesa e con altri impegni. È raro che passiamo del tempo assieme come famiglia. Lo spirito del Consiglio della Prima Presidenza è che se siamo troppo impegnati nel fare cose buone, al punto da non aver tempo da fare le cose fondamentali, allora dobbiamo escogitare delle soluzioni. Quando i bambini vengono cresciuti da genitori convertiti al Vangelo che hanno stabilito uno schema di adorazione familiare, è più probabile che sentano l'influenza dello Spirito Santo fin da piccoli e che seguano questo esempio di rettitudine per sempre. A quel punto, il nostro insegnamento nella Chiesa assume il giusto ruolo di sistema di supporto all'insegnamento che ha luogo all'interno della famiglia. Oltre ad adorare costantemente in maniera efficace all'interno della propria famiglia, gli insegnanti dei giovani devono incoraggiare contatto e in maniera appropriata l'adorazione all'interno delle famiglie dei nostri studenti. Alcuni provengono da famiglie nelle quali tali pratiche sono già in uso e voi potete stare semplicemente a bordo campo e ti fare in silenzio. In altri casi, invece, questo non avviene per molte ragioni. Magari lo studente è l'unico membro della Chiesa nella propria famiglia o l'unico membro attivo, oppure proviene da una famiglia che partecipa regolarmente alle riunioni della Chiesa, ma che non ha ancora colto la visione dell'importanza dell'adorazione familiare. Senza usurpare l'autorità e la responsabilità dei dirigenti della Chiesa e dei genitori di questi giovani, siate un esempio e insegnate schemi di rettitudine e aiutate i nostri giovani a scoprire dei modi in cui possono fornire ispirazione alla propria famiglia nello sviluppare abitudini di adorazione familiare costante. Parliamo ora di adorazione personale. Alla fine, la conversione è una questione personale. L'adorazione pubblica ci conduce all'adorazione familiare, che ci conduce all'adorazione personale. Questo include la preghiera personale, lo studio del Vangelo personale e una meditazione personale in merito al proprio rapporto con la divinità. Poiché, come conosce un uomo il padrone che gli è estraneo o che è lungi dai pensieri e dagli intenti del suo cuore? L'anziano D. Todd Christofferson ha detto: l'importanza di percepire la sacralità dipende semplicemente dal fatto che se uno non apprezza le cose sante, le perderà. In assenza di un senso di riverenza, costui avrà un atteggiamento sempre più indifferente e una condotta negligente. Si allontanerà dalla sicurezza che le sue alleanze con Dio possono garantirgli. Il suo sentimento di responsabilità verso Dio diminuirà e sarà dimenticato. Dopodiché si curerà solo del proprio benessere e di soddisfare gli appetiti incontrollati. Alla fine disdegnerà le cose sacre, compreso Dio, e disprezzerà se stesso. Siamo arrivati a comprendere che il migliore indicatore di successo spirituale, misurato dall'ordinazione al sacerdozio di Melchisedec, dal ricevimento dell'investitura, dall'aver svolto la missione, dall'aver avuto un matrimonio al Tempio e dall'aver dato vita a una famiglia retta, è il fatto che un giovane uomo o una giovane donna abbiano avuto delle esperienze spirituali personali nella loro gioventù, che abbiano sentito l'influenza dello Spirito Santo. È più dell'essere attivi in Chiesa, si tratta di essere attivi nel Vangelo. Il nostro obiettivo per ogni lezione che insegnate, per ogni discussione che dirigete, per ogni conversazione che avete nei corridori, è quello di far sì che lo Spirito Santo sia il vero insegnante. Come insegnato da Salvatore, il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Lo Spirito Santo ha la capacità di personalizzare il messaggio in modo che ogni individuo venga illuminato dallo Spirito di verità. Quindi, mentre insegniamo il lavoro di salvezza e abbiamo le nostre responsabilità stabilite divinamente. Facciamolo in un modo che edifichi, che innalzi, che ispiri, che conduca coloro che stiamo istruendo ad avere una fede rafforzata nel Padre Celeste, in Gesù Cristo e nella sua espiazione. A voi, ottimi insegnanti di religione, diciamo grazie. 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 A nome della dirigenza della Chiesa, grazie. Vivete una vita di dignità personale. Prendetevi cura della vostra famiglia e servite il Signore. In modo particolare prendendovi cura di questa preziosa generazione nascente. Essere coinvolti nell'opera di salvezza e nelle responsabilità stabilite divinamente sono le chiavi e la direzione apostolica. Sotto le chiavi e la direzione apostolica vi eleverà e vi motiverà. Dichiaro la maestosità del nostro retaggio divino e della nostra capacità di ricevere la vita eterna, che è il più grande di tutti i doni di Dio. Rendo testimonianza del grande Geova, Gesù alla nascita, chiamato Gesù il Cristo, l'Unto. Rendo testimonianza della sua incomparabile espiazione, che rende possibile a tutti noi e a tutti coloro a cui insegniamo di vincere il mondo, attraversare le circostanze terrene più difficili con un perfetto fulgore di speranza. Con le benedizioni di un Vangelo restaurato e di una Chiesa restaurata, abbiamo tutto quello che ci serve per udire, sentire e agire. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Caro Padre Celeste, siamo grati di poter essere riuniti oggi per essere istruiti da uomini e donne di Dio. Ti siamo grati per la possibilità che abbiamo nella nostra vita di insegnare ai tuoi figli, questi meravigliosi giovani che sono il futuro del Vangelo, della Chiesa. Aiutaci a fare tutto il possibile per aiutarli a rafforzarsi nelle verità, nella conoscenza del Libro di Mormone e delle altre scritture. Aiutaci a concentrarci su ognuno di loro. Grazie per la musica che abbiamo potuto ascoltare, per la testimonianza e per lo spirito. Ora aiutaci ad andare a fare le cose che ci sono state insegnate nel nome di Gesù Cristo. Amen.